nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella.
Eccoci di nuovo, nessuno è perfetta, buona domenica dopo aver preso il primo caffè con il nostro caffè della domenica. Ce n'è un secondo con tutti voi che ci seguite da tanti anni ormai. E questa è una domenica speciale perché siamo alla vigilia dell'8 marzo, una data che per me non è per niente priva di significato, anzi, 8 marzo speciale quest'anno. Perché? Perché viene dopo un anno molto difficile per tante donne che meritano che questo 8 marzo sia dedicato a loro, a quelle che hanno perso il lavoro, a quelle che combattono ogni giorno contro avversità piccole e grandi, a cominciare dal fatto che se si chiudono le scuole una volta ancora diventa una battaglia quotidiana su come gestire lavoro e bambini. Non tutte hanno la possibilità di fare un lavoro da remoto. È un 8 marzo da dedicare a quelle che combattono ogni giorno con maschi violenti fino a rischiare la vita. Ed è proprio a tutte queste donne alle quali vogliamo bene e alle quali non smettiamo di pensare negli altri giorni, però nell'8 marzo ci pensiamo di più. Ecco, è a tutte queste donne che stiamo pensando e questa domenica vorrei proprio che fosse la puntata di Nessuno è Perfetta dedicata a quelle che hanno pagato il prezzo più duro. Parlo del lavoro mancato. I dati Istat sono inoppugnabili. Su 101.000 nuovi disoccupati, 99.000 sono donne, il 98%. E io mi meraviglio sempre di come questo dato non faccia paura e non scateni reazioni. Dedicata a tutte queste donne, la puntata di Nessuno è Perfetta vuole però anche mettere in luce un aspetto che ci appartiene molto, che è quello della generosità, della voglia di essere d'aiuto quando si può. E non è vero che le donne privilegiate si dimentichino delle altre, o non è vero sempre, e comunque la solidarietà femminile quando si tratta per esempio di lasciare la spesa sospesa, io lo vedo quando vado al supermercato, ce ne sono tante di donne che lo fanno e magari non sono nemmeno le più abbienti. Di generosità e di come essere d'aiuto alle tante famiglie, uomini e donne che in questo momento avvertono con maggiore tensione la difficoltà di un anno di pandemia, a questo dedichiamo la puntata di oggi di Nessuno è Perfetta. In questa puntata, come vi dicevo, che alla vigilia dell'8 marzo vuole concentrarsi sulle donne che in questo anno hanno sperimentato le maggiori difficoltà e soprattutto rispetto a quelle che il lavoro l'hanno perso, hanno perso una fonte di reddito. La nostra Sunday Girl di questa domenica è appunto una di quelle donne che da tempo, non da ora, si è attentamente occupata dei bisogni degli altri. Benvenuta, buona domenica, Martina Colombari, attrice, conduttrice, ma anche testimonial e volontaria attivissima della Fondazione Francesca Rava. È una onlus che da oltre un decennio si occupa di bisogni. È nata per aiutare la popolazione di Haiti con un progetto proprio dedicato alle donne, Women for Haiti, ma poi si occupa anche di tante fragilità italiane. Buona domenica, Martina.
Ciao Maria, buona domenica a tutti voi. Grazie per questa opportunità in questa giornata speciale. Sì. Direi speciale perché prima di entrare in diretta, insomma, ci siamo fatte due chiacchiere e abbiamo confermato di quanta necessità c'è in questo momento di supportare le donne, mai come in questo momento, insomma, il mondo femminile viene messo a dura prova, no? Sono anni che parliamo di parità di genere e eravamo arrivati a dei risultati poco prima della pandemia, anche se vuoi positivi e leggermente più confortanti, diciamo che con questa pandemia noi donne siamo sempre messe a dura prova, no? Quindi
ecco, ma con la Fondazione Francesca Rava, della quale tu ti occupi attivamente, avete toccato con mano le nuove difficoltà anche in una città che se la cavava piuttosto bene come Milano?
Allora, io come dicevi tu sono soprattutto volontaria in prima linea, prima ancora che essere testimoniale ambassador, perché sono dell'idea che per poter parlare di determinate tematiche tu le debba vedere con i tuoi occhi, provare con il tuo cuore e toccare con mano. Quindi da 10 anni collaboro con Fondazione Francesca Rava, noi ci occupiamo di aiutare l'infanzia in condizioni di disagio in Italia, in Haiti e nel mondo, e da sempre siamo impegnati anche nella difesa dei diritti e della salute delle ragazze, delle mamme, insomma delle donne, e cerchiamo soprattutto di contribuire al raggiungimento dell'uguaglianza fra i sessi, no? Che è l'obiettivo fra l'altro numero 5 degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU, quindi le donne ci stanno molto a cuore. Abbiamo visto che in questo periodo sia in Italia che da noi in Haiti le donne hanno bisogno di essere supportate, quindi abbiamo vari progetti, uno di questi è Women for Haiti, che è un progetto di diagnosi, di prevenzione e cura del tumore al seno, coordinato dal professor Cassano dell'OIEO, piuttosto che abbiamo un progetto che si chiama Chicas Poderosas, molto carino, che sono dei corsi di autodifesa, dei laboratori professionali e degli incontri per stimolare l'autostima e la capacità di prendere decisioni e incoraggiare e preparare al meglio le ragazze a quella che poi è la vita, ma anche allo studio e anche a lavori poi imprenditoriali. Abbiamo fatto assistenza qui sulla Lombardia portando la spesa agli anziani e alle famiglie in difficoltà. Per le donne abbiamo creato il progetto di maternità Covid-19, nato proprio durante il lockdown dello scorso marzo, per dare la possibilità alle mamme sia affette da Covid che non affette di creare dei percorsi nei reparti di maternità di vari ospedali qui in Italia e quindi supportando sia con personale medico che con macchinari per la terapia intensiva. Insomma, noi cerchiamo di essere sempre sul pezzo, come dice il nostro presidente Maria Vittoria Rava, quindi ci stiamo dando sempre molto da fare.
Perché poi la tentazione è non vedere, no? Chiudere gli occhi, passiamo davanti alle persone che dormono per strada, che dormono sulle panchine e vedo aumentare anche il numero delle donne che dormono per strada.
Qual è secondo me il problema poi, Maria? È che dovremmo aprire gli occhi, come hai detto tu, ma soprattutto capire che se vogliamo portare un cambiamento del mondo, questo cambiamento deve partire da noi, che deve diventare una sorta di crescita personale, deve diventare una sorta di responsabilità sociale di ognuno di noi. Cioè parliamo di sostenibilità, ma sostenibilità verso gli altri e poi diventa anche verso l'ambiente, verso il nostro pianeta. Non possiamo più dire non dipende da me. Tutto dipende dalle nostre scelte, tutto dipende dalle nostre decisioni. Noi siamo dei protagonisti di questo mondo e se questo mondo è arrivato a questa pandemia è perché qualcosa non ha funzionato, cioè 5,6 milioni di persone in povertà assoluta in Italia e dopo la pandemia sono 1 milione in più, sono dati che ci devono fare riflettere, cioè non possiamo far finta di niente come dicevi tu.
No, non possiamo. E un'ultima cosa che vorrei chiederti in quanto madre di adolescente, Achille, 16 anni, in queste ore, in questi giorni in Lombardia e non solo, tante donne vedono profilarsi un'ulteriore batosta sulle loro spalle perché le scuole chiudono e se tu hai un lavoro che non puoi fare da remoto e non tutte possono farlo da remoto, c'è il problema di dove e come organizzarsi con i figli. La didattica a distanza.
Sì, però io mi chiedo, questo è un problema che noi avevamo già anche prima di questa pandemia, perché il problema degli asili nidi, perché il problema degli aiuti alle mamme che comunque sono loro che gestiscono la famiglia.
Il problema della scuola a tempo pieno, io lo ripeto ogni domenica, ma non entra nella testa di nessuno, senza una scuola a tempo pieno le diseguaglianze sociali saranno sempre più profonde.
Ma chi è che va a fare la spesa? Chi è che li porta al catechismo? Chi è che va a comprare le scarpe da calcio perché gli si sono rotte, bucate? Cioè, li fa il papà così? No. Li facciamo noi, poi per carità sbagliamo noi perché siamo state educate in questo modo e quindi non deleghiamo e quindi non un po', questo è anche il problema di noi mamme italiane perché a un certo punto i figli si devono anche un po' arrangiare, no? Come dicono a Milano su de dos, nel senso forza, però dobbiamo anche essere aiutate di più, cioè io penso che quello che stiamo vivendo è un momento critico veramente difficoltoso, ma come tutti i momenti critici possono essere anche dei momenti di grande opportunità e quindi
soprattutto se ci si ferma a dire che cosa va fatto e non soltanto a dire e basta.
No, soprattutto questo ritorno alla normalità che continuiamo a narrare non va più bene, cioè noi non dobbiamo riproporre quello che abbiamo fatto fino ad ora. Cioè, non dobbiamo perdere questa occasione, questa opportunità se ci sta a cuore il nostro futuro.
Per
nel
cambiare,
senso che,
per cambiare.
Sì, ma poi ogni singolo deve farsi carico di una propria responsabilità. Cioè, siamo chiamati veramente a diventare una squadra se vogliamo vedere un qualcosa di migliorativo. Cioè, e poi l'importanza della vita, perché questa pandemia ci ha messo veramente a dura prova e ci ha fatto vedere che cosa significa perdere la vita, no? La vita ci è stata donata, è gratuita, non è dovuta. E quindi abbiamo noi il compito di dare a questa vita un orientamento, la solidarietà.
Hai detto prima una parola importante, abbiamo parlato di solidarietà, ne parleremo ancora nel corso della puntata, ma tu hai detto responsabilità, perché è responsabilità di ciascuno di noi, come dicevi, anche fare in modo che quella donna che dorme per strada su una panchina possa essere aiutata, non è girando la testa dall'altra parte che si sta meglio. Grazie Martina Colombari, perché ci hai detto delle cose che ci fanno pensare. Buon 8 marzo e
grazie.
Soprattutto buon lavoro con la Fondazione Francesca Rava, della quale ti occupi così attivamente da tempo. Ciao, grazie.
Grazie mille, buona domenica.
Nessuna è perfetta.
Proprio perché il filo conduttore di questa nostra puntata è la generosità delle donne e il fatto che questa domenica anticipa l'8 marzo, un 8 marzo che, lo ripeto, noi tutte dovremmo dedicare a quelle che in questo anno di pandemia hanno vissuto le storie più difficili, le rinunce più dolorose, hanno perso il lavoro, hanno perso delle piccole aziende che si erano faticosamente messe insieme. Ebbene, l'ospite con la quale andiamo a vedere un lato positivo di quello che si è messo in moto in questi mesi è l'avvocato Vania Petrella, una tributarista affermata, partner dello studio Cleary Gottlieb e un avvocato che pro bono assiste tanti clienti, tra i quali la comunità di San Egidio, una comunità molto nota per essere vicina a Roma e non solo a tante difficoltà. Allora, buona domenica, avvocato Vania Petrella, mamma di Francesca. Quanti anni ha Francesca?
Quasi 13.
Ecco, dedichiamo anche a Francesca l'8 marzo di domani. Dicevo che in questo anno di emergenza Covid tante fragilità sociali sono venute, si sono, come dire, rivelate mentre prima magari non le vedevamo. Può raccontarci qualche esperienza di solidarietà ed è vero che si sente questa solidarietà molto tra le donne? E tra le donne e verso le donne che in questo anno hanno subito tanti problemi.
Sì. Innanzitutto buongiorno a lei, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano e auguri di un buon 8 marzo alle donne, ma anche agli uomini che stanno ad ascoltarci oggi. Ebbene sì, le donne stanno pagando un prezzo altissimo in questo periodo particolarmente difficile e sono tante le donne che hanno perso il lavoro. C'è la storia di una signora che aveva cominciato faticosamente a sviluppare un'attività imprenditoriale nel settore alberghiero, settore nel quale aveva sempre lavorato per molti anni, prima con molta fatica aveva regolarizzato la sua attività e poi c'è stato il primo lockdown che è stato inesorabile, ha perso tutto, piena di debiti, è finita a vagabondare per la città di Roma e a dormire su una panchina davanti al Ministero della Giustizia. Fortunatamente c'è stata una rete di solidarietà appunto della comunità di Sant'Egidio che ha la sua sede a Trastevere, quella storica, e la signora è riuscita a ritrovare un senso di appartenenza, che credo che sia l'aspetto più importante di questa rete di solidarietà che almeno in questo periodo bisogna mettere in piedi, e a trovare una casa che adesso condivide con un'altra persona fragile. E si sta cominciando a pensare a un percorso di recupero del lavoro, auspicando che anche i fondi del Recovery Plan aiuteranno in questo senso.
Queste persone. Mi interessa capire in che modo lei, come avvocato, aiuta le persone in difficoltà che si rivolgono alla comunità di Sant'Egidio e in particolare se alla comunità che si occupa da tanti anni di casi difficilissimi e di povertà crescente, ecco, se alla comunità si sono rivolte in questo anno donne che, come la storia che ci raccontava prima, avevano un'attività, avevano un lavoro, non erano sulla strada da anni.
Sì. No, malauguratamente i numeri sono cresciuti in maniera più che proporzionale guardando al mondo femminile. Erano donne che avevano dei lavori, per quanto precari, alcune ed altre no. La prima ondata dopo il Covid è stata rappresentata soprattutto da colf e badanti che hanno perso il lavoro o perché le famiglie non potevano più sostenere il costo oppure per paura di farle entrare nelle mura domestiche per il problema del contagio, e poi hanno cominciato soprattutto altre commercianti, no? Questi negozi hanno cominciato a chiudere, queste donne si sono ritrovate diciamo sulla soglia dell'indigenza. C'è anche la storia di un'altra signora che ha dovuto vendere la casa per poter pagare i debiti e adesso è andata a vivere con i figli. E gente che bussa alla porta della comunità per avere un sostegno, innanzitutto di beni di prima necessità, cibo, indumenti in primis, ma anche per trovare un luogo di ascolto, di accoglienza dove non ci si sente giudicati e auspicabilmente nel futuro per poter ripartire. Vedremo cosa succederà anche con il Recovery Plan. E cosa facciamo noi? Noi cerchiamo di dare una mano nel creare una rete che sia, abbiamo cercato di creare una rete che sia quanto più ampia possibile, ci siamo fatti promotori di un progetto molto bello che vede cooperare la comunità di Sant'Egidio con l'Agenzia delle Dogane dei Monopoli, peraltro sono vicini di casa a Roma perché sono dai due lati di Trastevere. L'agenzia è stata molto generosa nel mettere a disposizione le derrate alimentari che sequestra, che vengono poi verificate dai suoi laboratori chimici e messi a disposizione della comunità, i cui centri di distribuzione di cibo da 3 sono passati a 28 in questi pochi mesi.
Questo dà già l'idea di come sia cambiata l'esigenza e la richiesta, no? C'è tanta domanda.
Tantissima domanda, dottoressa, quasi troppa, fa paura. E proprio una settimana fa l'Agenzia delle Dogane dei Monopoli ha sequestrato 50 tonnellate di riso al porto di Civitavecchia, mi ha fatto verificare la bontà, la salubrità, verificato quello, piuttosto che mandarlo al macero oppure farlo giacere in qualche magazzino, l'ha devoluto alla comunità di Sant'Egidio che a sua volta lo sta distribuendo tra le famiglie che ne fanno richiesta e ne hanno bisogno.
Ecco, avvocato, mi interessa il ruolo di una professionista come lei in tutto questo? Perché magari ci ascoltano anche tante sue colleghe, avvocati che fanno lavori diversi e che non pensano di poter magari essere d'aiuto a tante persone proprio in ragione delle loro competenze.
Sì, noi qui quello che abbiamo cercato di fare è, io in realtà il mio mestiere è altro, io faccio il consulente d'impresa se vuole, e qui grazie a una rete di conoscenze, ma soprattutto anche delle competenze tecniche, si sono elaborati dei protocolli d'intesa, stiamo cercando di far gemmare questo progetto in altre città, tra l'altro ci sono, questo ci tengo a sottolinearlo, ci sono tantissime altre iniziative che sono sbocciate in questi mesi, il Banco Alimentare, la Caritas fanno molto e anche ci sono pregevoli meritorie iniziative territoriali, no? Anche solo con la parrocchia di zona. Quello che noi abbiamo provato a fare è stato mediare, creare un contatto, elaborare anche un quadro di intesa all'interno di un ordinamento che comunque impone, no, di seguire certe regole, certi protocolli.
E quindi ci vogliono degli esperti, ci vogliono in questo caso degli avvocati. Io la ringrazio, avvocato Petrella, grazie per averci fatto conoscere anche questo aspetto e in una puntata come questa dedicata alla solidarietà di donne verso altre donne, il suo appunto era un caso assolutamente da raccontare. Buona domenica e buon 8 marzo.
Buon 8 marzo anche a lei e a tutti coloro che ci ascoltano e grazie.
Nessuna è perfetta.
Eccoci, ultima parte di Nessuna è perfetta, abbiamo parlato di solidarietà in una fase difficile della vita del nostro paese, abbiamo parlato di solidarietà con Martina Colombari, ne abbiamo parlato con l'avvocato Petrella che ci ha raccontato appunto storie terribili di donne che hanno perso tutto in questo anno. E però c'è anche un altro aspetto che va tenuto presente, perché non tutti sono mossi da una generosità piccola o grande che sia, ma c'è anche una gran parte dei nostri concittadini che pensano un po' solo ai fatti propri. E è bene anche tenere presente questa realtà, perché sennò sembra di vivere in un mondo fiabesco e di fiabe non ce n'è proprio bisogno. Per questo oggi l'ospite col quale concludiamo questa nostra domenica dedicata alla solidarietà tra donne, ma non solo delle donne verso le donne, concludiamo con Francesco Vecchi, che è un giornalista noto, conduttore televisivo, conduce ogni giorno Mattino 5 su Canale 5, ma soprattutto è qui oggi perché ha scritto un libro, Gli scrocconi, per ogni italiano che lavora, 10 vivono alle sue spalle. Ecco, buona domenica Francesco.
Grazie, buona domenica a voi. Grazie.
C'era bisogno di una pandemia che scoperchiasse la fragilità di tante piccole micro imprese per farci capire che se non si pagano le tasse tutte e tutti, saremo un paese con pochi ricchi, e non so che se ne faranno di essere ricchi in un paese povero e disperato, e tanti senza futuro.
Guarda, io sono molto felice che tu mi abbia invitato in una puntata come questa, perché molti mi dicono: ma come? Adesso che l'Italia è in difficoltà, adesso che tanta gente effettivamente ha perso il lavoro, tu scrivi un libro contro gli scrocconi, un libro contro il sistema degli aiuti, contro quelli che poi non fanno la loro parte. Sì, esatto, proprio perché in questo momento è fondamentale fare la lotta agli scrocconi d'Italia, che purtroppo, come racconto nel libro, sono tantissimi. E chi sono? Sono quelli che lavorano ma non lo dicono a nessuno, e quindi alla fine vanno a scrocco quando c'è da occupare un letto in ospedale, e ci rendiamo conto in
perché glielo paghiamo noi quel letto, loro non lo hanno mai pagato.
Lo paghiamo noi. E guarda, il sottotitolo, per ogni italiano che lavora 10 vivono sulle sue spalle, non è una frase, cioè è una frase documentata. Purtroppo gli italiani che pagano le tasse veramente sono 5 milioni, e lo spiego molto bene. Allora, tu dicevi il tema delle donne. Io nel libro racconto una storia di una ragazza che è venuta ospite nel mio programma, che io trovo simbolica e straordinaria. Una ragazza che ci ha raccontato di avere lasciato il lavoro che aveva, a 700 euro part time, eccetera, eccetera, per dedicarsi alla ricerca attentissima di tutti gli sconti, 3x2, i voucher. L'abbiamo chiamata la collezionista dei volantini, perché raccoglieva tutti i volantini dei supermercati, e a casa sua aveva un foglio Excel, no? Come fosse, cioè, praticamente meglio di Draghi, che metteva, incrociava le offerte e alla fine faceva la spesa andando in un po' in un posto, un po' in un altro, cogliendo tutte le offerte, e diceva: guarda, così io risparmio la stessa cifra che mi pagavano. E nel libro dico: scusate, ma noi abbiamo delle intelligenze così nell'esercito delle donne e nell'esercito dei giovani che non partecipano quindi all'intelligenza collettiva del paese? Ed è uno spreco enorme, perché è chiaro che quella ragazza è un genio. E forse, magari, io dico, chissà che messa all'Italia non avrebbe risolto il problema per cui buttiamo soldi tutto il tempo.
Ecco, vedi, ecco. Le donne hanno un senso pratico, dettato spesso proprio dalla necessità di sopravvivenza, che non viene per niente utilizzato. Ma fammi capire, per esempio, in questo anno il nostro servizio sanitario è stato messo a durissima prova. Ci sono stati negli anni precedenti tagli severi alla sanità, ma è anche vero quello che dici tu, che se tutti avessero pagato le tasse, forse quei tagli alla sanità sarebbero stati meno severi e forse avremmo avuto più risorse da destinare a quella ricerca che ora che desideriamo ardentemente avere dei vaccini si dimostra vitale. A quale conclusione arrivi tu col tuo libro Gli Scrocconi?
Guarda, sulla sanità, che chiaramente, siccome il libro esce adesso, io mi sono occupato nell'ultimo anno del Covid, parlo molto della sanità. Se ce la dividessimo alla romana, ci costerebbe 1.800 euro a testa, no? Compresi bambini, vecchi, insomma, diciamo per 60 milioni di abitanti. Devi sapere che in Italia 44 milioni di italiani non pagano tasse a sufficienza per coprire solo la loro quota, no? Nemmeno la loro quota, figurati il resto, trasporti, cioè, no, nemmeno la quota della sanità. 11 milioni pagano giusto 1.800 euro di tasse, quindi la quota della sanità, e 5 milioni sono i soliti che pagano per tutti gli altri. Ora, chi sono questi 5 milioni? Uno dice: beh, certo, saranno i super ricchi d'Italia, Berlusconi, Del Vecchio, Ferrero, sì, anche loro, però sono quelli che guadagnano più di 35.000 euro lordi all'anno, che non sono pochi, però non sono neanche i paperoni, giusto? Se tu, per il fisco, quella persona lì che guadagna 35.000 euro lordi all'anno risulta più ricco di 9 italiani su 10. E questo non è vero se uno guarda il paese, le macchine che girano, gli alberghi di lusso che si riempiono, quando si possono riempire, ovviamente. Ok, allora io dico, cioè, se non cominciamo a fare dei controlli, sembrano frasi fatte, però se hai un minuto ti racconto un'altra cosa che è clamorosa.
Volentieri, ne abbiamo due. Perfetto. Usali tutti.
Perfetto. Allora, un esempio clamoroso. Fino al 2015, anzi, allora, diciamo, per avere un reddito di cittadinanza, un bonus, eccetera, eccetera, uno deve dire allo Stato quanti soldi ha in banca, che mi sembra una cosa ragionevole. Fino al 2015, però, per la privacy, lo Stato si impediva di andare a controllare in banca se veramente era vero che avevi qualcosa o niente. Allora, fino al 2015, l'80% delle famiglie dichiarava di avere 0 euro in banca, l'80%. Dopo il 2015 si è detto: vabbè, facciamo così, almeno facciamo un controllo nella tua banca, chiamiamo il direttore e vediamo se è vero che hai 0 euro. Ecco, dal 2015 le famiglie che dichiarano 0 euro sono passate dall'80% al 6%. Quindi non con un controllo che dici: ah, abbiamo mandato la Guardia di Finanza a tappeto. No, solo una chiamata in banca, solo incrociando il dato, solo dicendo: ma sarà vero che tu che vieni a chiedere un aiuto a me Stato hai 0 euro in banca? Faccio giusto un controllo. Dall'80% al 6%, Maria.
Ecco, quindi i controlli servono. L'ultima cosa che ti chiedo, Francesco Vecchi, ma perché c'è questa riluttanza a rendersi conto che pagare le tasse non è solo un dovere, ma una cosa che aiuta a far funzionare uno Stato. Se no, non paghi le tasse, fai la tua vita da ricco, che esibisce magari la ricchezza, e però vivi in un paese scalcagnato, con le strade che hanno le buche, con le scuole che non funzionano, e poi ci si lamenta perché non abbiamo i ragazzi ben formati, eccetera, eccetera. Perché c'è questa... diciamo disfunzione mentale per cui ci si lamenta che il paese non è all'altezza delle nostre aspettative, ma poi non si fa niente per contribuire a renderlo migliore?
Certamente c'è un enorme problema culturale nella percezione del bene pubblico, che non è percepito come di nessuno, o comunque come qualcosa per il quale bisogna contribuire tutti quanti. Questo problema culturale però è molto ampliato dalla percezione che il sistema degli incentivi dello Stato bastonino il lavoro e premino chi non lavora. Perché nel paese, purtroppo, e questi sono quattro dati di fatto, negli ultimi 30 anni è successo questo: sono aumentate le tasse su chi lavora, sono aumentati gli aiuti per chi non lavora, e guarda caso è aumentata la quota di chi non lavora ed è diminuita la quota di chi lavora. Non sarà mica un caso.
E con questo interrogativo io saluto Francesco Vecchi, conduttore televisivo, lo vedete ogni giorno a Mattino 5 su Canale 5, ma soprattutto oggi era qui in quanto autore degli Scrocconi. Per ogni italiano che lavora, 10 vivono alle sue spalle. PM Edizioni. Buona domenica, Francesco. Grazie.
Grazie, buona domenica a tutti.
Siamo alle ultime battute della nostra domenica, una domenica appunto che con Nessuno è Perfetta ha seguito un filo conduttore, quella della generosità e anche della mancanza di generosità, come avete sentito dal giornalista Vecchi che è stato con noi questa domenica. E concludiamo con la pillola che Alessandro Canale, da buon pubblicitario e da scrittore, dedica appunto alle parole che continuano a essere utilizzate verso le donne, aumentando spesso inconsapevolmente questo gap che ci divide nella comprensione tra uomini e donne.
Sei un vero maschiaccio. Hai proprio bisogno di un fidanzato. Devi curare il tuo aspetto, altrimenti come farai a piacere agli altri? Che c'è per cena? Dovresti essere contenta se ti guardano. Gli orrori che avete appena sentito sono un piccolo bouquet preso da varie liste trovate su internet che elencano frasi pervase da un profondo maschilismo. Leggendole, mi sono chiesto con preoccupazione se quelle frasi le avessi mai pronunciate e con un certo sollievo mi sono risposto che non mi pareva di averle mai dette. Un sollievo da deficiente, perché qui non si tratta di assolversi per una lista di 10 o 100 frasi. Solo per il fatto di essere uomo posso assicurare me stesso di averne dette e pensate un numero altissimo, che solo per puro caso non sono state inserite negli elenchi che ho letto. Ma la cosa peggiore è che qualsiasi uomo messo davanti a questa sfilza di porcherie mentali potrebbe ribattere costernato dicendo che sì, magari le avrò dette, ma senza alcuna aggressività, lo giuro. Anzi, guardate, pensavo di dire una cosa tenera, perfino affettuosa. Bell'affetto, non c'è che dire. E questa incapacità di renderci conto di come già solo il nostro modo rispettoso di rivolgerci a una donna e di rapportarci con lei non sia istintivamente paritario, ma al contrario, istintivamente, immotivatamente superiore e vergognosamente maschilista, è un'offesa continua. Per tentare di cancellare la quale, invece di usare troppe altre frasi, dobbiamo imparare a pensare ad usare una sola parola rivolta ad ogni donna che conosciamo. E quella parola è scusa.
Grazie per averci seguito, grazie a Alessandro Chiappini in regia, a Gaia Romani in redazione. Noi ci ritroviamo come sempre col caffè della domenica alle 10 su Radio 24 e poi con Nessuno è Perfetta. Ciao!